www.redigio.it e la storia continua.
(1941) Avanti tra i girasoli della Russia, mangiando i muli. I rapporti tra Germania e Russia sembrano ancora ottimi nel gennaio del 1941. Addirittura viene firmato a Mosca un patto sulla delimitazione dei confini tra i due paesi. Ma Hitler, da quando è stato costretto a rinunciare all'invasione dell'Inghilterra, non pensa che a attaccare l'Unione Sovietica. Ha già messo in cantiere un piano che in codice si chiama Operazione Barbarossa, fin dal 18 dicembre del 1940. L'aggressione è prevista per metà maggio e, stavolta, più che mai dovrà trattarsi di una guerra lampo, da concludersi entro l'autunno, altrimenti Stalin avrà un potentissimo alleato nel generale inverno. Ma le vicende della guerra, in Jugoslavia e in Grecia, dove gli italiani non hanno saputo cavarsela da soli, costringono lo Stato Maggiore Germanico a rimandare l'operazione di oltre un mese. Sarà forse questo ritardo a determinare l'esito del conflitto. Stalin, nonostante tanti segni ammonitori, non crede che Hitler voglia attaccarlo. Da Tokyo anche la spia Sorge l'aveva avvertito inutilmente. Ancora la sera del 21 giugno, il ministro degli esteri Molotov convoca l'ambasciatore tedesco von Schulenburg per domandargli se c'è qualche ragione di malcontento da parte germanica, qualche malinteso. Von Schulenburg non sa che cosa rispondergli. All'ambasciata è già arrivata la dichiarazione di guerra che egli dovrà consegnare l'indomani, quando le truppe tedesche avranno già cominciato a varcare il confine. Anche in Italia non si sa nulla fino all'ultimo momento, annota Galeazzo Ciano nel suo diario. 22 giugno, alle 3 del mattino, Bismarck mi porta una lunga missiva di Hitler per il Duce. Spiega le ragioni del suo gesto, e benché la lettera cominci con la rituale affermazione che la Gran Bretagna ha perso la guerra, l'intonazione è tutt'altro che euforica. Ne informo telefonicamente il Duce, che è sempre a Riccione. Poi cerco di, buona mattina, l'ambasciatore dei sovietici per notificargli la dichiarazione di guerra. Non riesco a vederlo fino a mezzogiorno e mezzo, poiché lui e con lui tutto il personale dell'ambasciata se n'era andato candidamente a fare in bagno a Fregene. Accoglie la comunicazione con una indifferenza abbastanza ebete, ma ciò era già nella sua natura. Mussolini invece dà domani la sua risposta a Hitler. La cosa che sta più a cuore al Duce è la partecipazione di un nostro contingente. Ma da quanto scrive Hitler è facile capire che ce ne farebbe volentieri a meno. Il 23 giugno. Dalla Russia cominciano ad giungere le prime notizie dei successi germanici. Si parla di 1700 aeroplani distrutti in una sola notte di guerra. Noi manderemo un corpo di spedizione al comando del generale Zingales, che dovrà operare i confini tra la Romania e la Russia subcarpatica, il 24 giugno. Il Duce è molto eccitato dall'idea di questa nostra operazione e partecipazione al conflitto e mi telefona che domani passerà in rassegna le truppe. Il Corpo di Spedizione Italiana in Russia, CSIR, è formato dalle divisioni autotrasportabili, non autotrasportate, il che significa che normalmente vanno a piedi, ma che eventualmente possono anche salire sui camion. Pasubio e Torino, la terza divisione celere PADA, quella del principe Amedeo d'Aosta, un gruppo di osservazione aerea e uno di caccia, due autogruppi per i servizi logistici. Ma in totale 2.900 ufficiali e 58.800 soldati, 5.500 automezzi e 4.600 quadrupedi, 51 apparecchi di caccia, 22 da ricognizione e 10 da trasporto. Il primo comandante di reggimento a passare Brennero, a metà luglio, è il colonnello Epifanio Chiaramonti, 48 anni, siciliano, alto, biondo, occhi azzurri. Al momento di partire dalla stazione di Verona ha rubato un vagone ferroviario carico di divise invernali. Altrimenti i suoi uomini, l'80° Reggimento Fanteria Roma, rischiavano di andare in Russia con un solo equipaggiamento estivo. Il viaggio dall'Italia al teatro delle operazioni è di 2.500 km, da percorrere a bordo di 225 convogli ferroviari. Ma già a Vienna c'è una fermata. Il comandante del corpo di spedizione, il generale Francesco Zingales, è stato colto da congestione polmonare e non può proseguire il viaggio. Al suo posto è stato preso dal generale Giovanni Messe, fatto arrivare in tutta fretta dall'Italia. Una volta lasciati i treni, gli italiani cercano di raggiungere come possono, con i mezzi che hanno a disposizione, il fronte di combattimento. La Pasubio, avanti, a bordo gli automezzi, poi la Celere, a cavallo, e infine la Torino, a piedi. In tal modo non riusciranno quasi mai a trovarsi sul campo di battaglia assieme. In agosto gli italiani hanno il battesimo del fuoco sul fiume Bug. All'avanguardia, ancora una volta, c'è il colonnello Chiaramonti, che comanda una colonna formata dal suo 80° reggimento e da una compagnia di bersaglieri motociclisti. L'una del pomeriggio dell'11 agosto, dopo che si è spinto per una trentina di chilometri nella terra di nessuno, tra campi di grano e girasole, si scontra con un reggimento russo. Al combattimento assistono, senza intervenire, alcuni squadroni di cavalleria tedeschi. Quando finalmente i russi sono messi in fuga, i tedeschi cercano di tagliare la strada ai nostri per sfruttarne la vittoria. Ma Chiaramonti non è un tipo da lasciarsi mettere da parte, dà un ordine apparentemente incredibile. Fate un fuoco di sbarramento con le mitragliatrici davanti ai cavalli dei tedeschi. I tedeschi sono costretti a bloccarsi e gli italiani passano avanti. Sull'episodio clamoroso, il comando germanico apre un'inchiesta e due giorni dopo un ufficiale viene mandato da Chiaramonti per lamentarsi della cattiva mira dei mitraglieri italiani, che per poco non hanno colpito le truppe tedesche. Chiaramonti risponde seccatamente: «Ho dato io quell'ordine. Non mi piace che si tenti di scavalcarmi. Se si ripeterà un caso del genere, la prossima volta darò l'ordine di sparare direttamente sugli uomini». Finalmente la Pasubio, la Torino e la Celere riescono per una volta a unirsi sulla riva del Dnieper, dopo due mesi. Ma subito riprendono ad avanzare verso il bacino di Donetsk, un nodo ferroviario di Stalino, i centri minerari di Gorlovka e Rikova. Di nuovo, la colonna Chiaramonti si spinge in avanti e l'obiettivo è Trudevaja, allo sbocco dell'elodotto del Mar Caspio. Gli italiani si fanno strada attraverso continue scaramucce, ma il 6 novembre, da alcuni soldati russi catturati, il colonnello Chiaramonti scopre che non si trova di fronte alla retroguardia di un esercito in ritirata, ma al contrario, l'avanguardia di una divisione russa, perfettamente equipaggiata, che sta avanzando per aggirare italiani e tedeschi. Chiaramonti ha davanti di sé due possibilità: ripiegare su Gorlovska, salvandosi ma lasciando via libera ai sovietici, oppure asserragliarsi nella cittadina di Nikitovska per tenere impegnati gli avversari. Sceglie Nikitovska e per 6 giorni subisce l'assedio, con 4.000 uomini contro 20.000. E gli italiani, senza più viveri e con scarse munizioni, sono costretti a mangiare i muli e a dissetarsi con la neve. Le truppe venute in soccorso non riescono a spezzare il cerchio formato dai russi e soltanto nella notte tra il 12 e il 13, approfittando di una bufera di neve, la colonna riesce a uscire da Nikitovska e superare le linee russe. Ma Chiaramonti ha un ripensamento. Abbiamo dimenticato di rendere gli onori ai nostri caduti. Io devo tornare indietro. Con pochi soldati riattraversa lo sbarramento russo, torna in città, ordina a presentatarmi davanti alle sepolture e alle sepolture di nuovo attraversa le linee per andare a ricongiungersi con gli altri verso Gorlovska.